Dio ci voglia benedire, siamo contenti che siete qui, avete scelto di essere qui in quest'oggi. Non perché questo è un luogo più speciale degli altri, ma è speciale perché colui che è presente, cioè Gesù, lo rende speciale. Noi lo rendiamo speciale con la nostra presenza perché la nostra fede permette al Signore, al Salvatore, al Redentore di essere in mezzo a noi per il suo Spirito. Credere che Gesù è qui è qualcosa di molto importante, fa scattare in noi quello che Dio ha donato in noi, è un seme molto piccolo, ma può crescere, si chiama fede. E la fede non è solo per credere un qualcosa, un desiderio, una guarigione, un miracolo, ma la fede è credere che Gesù è qui in mezzo di noi. E se Lui è qui, è degno di essere adorato. Abbiamo detto che cantare è una forma di adorazione, donare è una forma di adorazione, ma stamattina leggeremo dal capitolo 2 di Matteo per vedere tre persone, vero? Parleremo su questo. Più di tre o anche meno di tre. Questo per dire che adesso abbiamo imparato a scoprire tutte le inesattezze di questo Natale così mezzo cristiano, mezzo pagano. Ma noi che desideriamo ravvivare la nostra fede in quella che è la storia del vero Natale, raccogliamo attorno a diversi di questi cari scrittori, uno è Matteo, l'altro è Luca, ma questa mattina leggeremo dal capitolo 2 di Matteo i primi 12 versi. Questo è il vero Natale, ci sono tante inesattezze in questo Natale. La prima è la data e alcuni hanno difficoltà subito a dire io non festeggio Natale perché la data è sbagliata, ha origini pagane. D'accordo, ci siamo. E altri dicono non erano tre i magi, potevano essere quattro, ed è vero. Però possiamo fare un po' come la lista delle inesattezze di cui io un po' ne parlerò, ma non perché noi possiamo utilizzarli per attaccare coloro che vivono nelle inesattezze, ma perché Dio ci dia saggezza e grazia di fare un po' come fece l'Apostolo Paolo ad Atene. Se non lo sappiamo, rileggeremo questi passi e mentre lo Spirito si inacerbiva di dentro, lo Spirito Santo lo guidò a parlare su qualcosa che le persone in qualche maniera adoravano, in qualche maniera conoscevano in parte, ma lo chiamavano l'Iddio sconosciuto. Ma allo stesso tempo l'Apostolo Paolo gli dà l'opportunità così sta settimana. Dov'è Harry? Non c'è, allora sei tu. Se vediamo qualcuno nella vita inesatta del Natale, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo prendere quello spunto per dire, sai una cosa? Cosa sono ste luci che brillano? Forse potrebbe rappresentare uno spunto, che Gesù è la luce del mondo. Iniziamo a prendere opportunità, altrimenti se noi ci taciamo, nell'ignoranza sono e nell'ignoranza rimangono. Dio ci dà un'opportunità in questo periodo dell'anno di parlare del vero Natale. Alcuni di noi diciamo, io non credo nel Natale, io credo nel Natale, secondo la parola di Dio. Altri dicono, per noi tutti i giorni è Natale. Va bene, accettato, perché Gesù è nato nei nostri cuori, significa anche domani è Natale, se è tutti i giorni, vero? E domani che cos'è per te? Marco, cos'è domani? È Natale? Ma perché? Perché è il 25 o perché è nato nel tuo cuore? Perché tutti i giorni? Non fa niente, lasciate andare tutte queste cose. La cosa importante non è né il giorno, né come è stato, ma il fatto che Gesù è venuto. Che Gesù è venuto. E noi abbiamo, Raimondo, l'opportunità di dire ad altri, è vero, sebbene questa storia è un po' particolarmente alterata con tante inesattezze. E adesso vedremo, qualcune ve le dico, alcune altre li sapete anche voi, ma prima di andare alle lista di inesattezze sul Natale, vogliamo guardare alla storia descritta dal libro o dall'Evangelo di Matteo, come Dio l'ha guidato a scrivere. Matteo è stato anche un testimone oculare, era uno dei discepoli, diverso da Luca o altri, o Marco, ma lui insieme a Giovanni erano dei discepoli che hanno seguito Gesù, e credo sia abbastanza, diciamo, accettabile, autentico, pensare che Matteo aveva a cuore tanto, infatti è l'unico a parlare verso la cultura giudaica, ebraica, mentre Luca lo parla ai greci e Marco ai romani e Giovanni è molto generico. Ma la cosa bella è che questi evangelisti sinottici o di Giovanni si incontrano per dare la vera ragione perché Gesù è venuto. Lo leggiamo? Capitolo 2, verso 1 di Matteo. Gesù era nato in Betlehem di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi, vedremo chi sono, d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato?» Sapevano già, lo cercavano come re. «Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente, siamo venuti per adorarlo». Parliamo di adorazione oggi. Questi magi sono partiti dall'Oriente per venire fino a Betlehem per adorarlo. Potete dire adorarlo? Bene. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Spirito d'Erode aleggiava su Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti, gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ah, tu vuol dire già sai che il Cristo, tradotto, significa il Messia, Christos in greco, Messiah in ebraico, sapeva che qualcosa del genere doveva venire. È un po' come tanti cristiani oggi. Lo sapete che Gesù ritorna? La dottrina va bene sul ritorno di Gesù, sull'escatologia del soggetto, ma era un po' preso quello di cui voglio parlarvi, un'inoculazione religiosa. Sappiamo un pochettino, tanto abbastanza, però non ci approfondiamo. Essi gli dissero: in Betlehem di Giudea, quelli che stavano anche alla corte del re Erode conoscevano la sana dottrina, proprio come tanti cristiani oggi. Poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. Addirittura sapevano che era scritto e che era stato un profeta. Sottolineiamoli queste cose, sono molto importanti. E addirittura lo citano, E tu, Betlehem, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele. Oh, se c'era qualcuno che era veramente bravino qui nella storia e nelle profezie riguardo al Messia, erano proprio quelli che stavano alla corte del re Erode, che era turbato insieme a tutta Gerusalemme. Stringiamo. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E mandateli a Betlemme, disse loro: andate, chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere affinché anche io vado ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano vista in Oriente andava avanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò di sopra. Quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, notate la casa, non la stalla, videro il bambino con Maria, sua madre, prostratisi e finalmente lo adorarono. E aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Abbiamo letto, riletto, sentito chissà quante volte questa storia, a volte direttamente dalla Bibbia, nella scuola domenicale, grazie a Dio, e a volte un po' raccontata come La tradizione che ci circonda lo avrà voluto dire, ma ho realizzato che questi così chiamati magi d'Oriente ci danno delle lezioni incredibili, anche a noi oggi, che hanno a che fare con almeno cinque particolari lezioni sull'adorazione, perché il loro scopo era adorare. E io mi domando cosa c'è, ma prima di inoltrarci sulle caratteristiche dell'adorazione, voglio fare almeno tre domande per cercare di mettere in lista le inesattezze, ma poi li abbandoniamo perché non sono lo scopo della nostra meditazione. Prima di tutto, videro la stella, partirono. E che cosa stavano seguendo? Chi era questa stella? Alcuni hanno pensato che si trattava di una congiunzione o quello che si chiama anche un allineamento degli astri. Si credeva che Giove e Saturno si erano in qualche maniera allineati tale da formare questo tipo di luce particolare, però naturalmente questo allineamento non dura più di forse 30-40 minuti, in quanto gli astri girano e rigirano come la nostra Terra gira. A quanti chilometri all'ora noi giriamo? Un po' più di quel limite di velocità che ci mettono nell'autostrada. Figuratevi. E noi non ce ne accorgiamo. Però in realtà non era questa congiunzione degli astri, probabilmente qualcuno dice era una supernova, la stella cadente, oppure tante altre di queste stelle che appaiono e spariscono. Io ho visto tante stelle cadenti, specie ai campeggi d'estate, quando il cielo è molto chiaro, ma non durano non più di 10 secondi, 15 secondi, così. Questo non può essere il caso. Perché il viaggio da Oriente fino a Betlem non durò un giorno né 30 secondi, probabilmente tra 3 a 6 mesi. Pensiamoci. Non è la stella supernova, non è una stella cadente, non è un allineamento, una congiunzione, forse la cometa di Halley che apparve nell'anno 12° anno prima di Cristo, secondo storia, e non poteva essere. Allora che cosa può essere? Vi dico quello che io posso pensare finché qualcuno lo potrà scoprire anche meglio. Io credo che è stato un fenomeno soprannaturale. Cioè Dio può fare qualsiasi cosa. Dio può perfino svegliarci dalla morte. Dio perfino può risuscitarci dalla morte. Può fare qualsiasi cosa. C'è qualcosa troppo difficile per il Signore? No. Perché Dio sceglie questo? Lo potremmo vedere anche perché lì, in questo tipo di coinvolgimento dove i magi stavano e ripassavano il loro tempo, costantemente lì Dio li va a trovare proprio per mostrare: ti trovo nel tuo peccato. Infatti lo vedremo tra qualche momento quando vedremo esattamente chi erano questi magi. Domanda numero due. Chi erano questi magi? Erano veramente degli uomini saggi? Erano dei re? Cosa possiamo dire? Tradizione, inesattezza. Ci dicono che Melchiorre, Baldassarre e Gaspare erano tre. Ma sapete una cosa? Ho scoperto che questi nomi sono arrivati 600 anni dopo la nascita di Cristo, perché qualcuno si è inventato i nomi. E noi potremmo dire, chi sono quei re magi lì? Prima di tutto non sono tre, poi non sono re, e poi rima pure. E non si chiamano né Melchior, né Baldassare, né manco Gaspare. E come si chiama? Non lo sappiamo. Sapete, se lo Spirito Santo voleva farci sapere i loro nomi, ce l'avrebbe rivelato. Evidentemente lo Spirito Santo, e neanche Matteo, desiderava che noi ci inceppiamo, ci inghiappiamo proprio, ci... Bello mio, come stai? Vieni qua, ti voglio bene. Mi piace che vai e vieni. Una pausa michelina. Bene, non dobbiamo dare tutta questa importanza a se erano tre, se erano re o in qualche altra maniera. La cosa che Matteo sta cercando di farci capire è che ci sono degli adoratori che partono da lontano per venire ad adorare Gesù. L'altra domanda, erano re? No. Non c'è nessun posto nella Bibbia che questi erano re, i re magi. Non erano re. Chi ha detto che erano re? 600 anni dopo, la tradizione religiosa tira fuori che erano anche re e che avevano dei nomi. E noi possiamo costruire ancora tutta la nostra conoscenza sull'inesattezza di questo Natale ormai paganizzato. Da dove venivano? Chi dice una cosa? Qualcuno ha detto addirittura dalla Cina, dal Giappone. Erano del Medio Oriente. Probabilmente Iran o Iraq, Persia o Babilonia. Perché? Perché nel primo e secondo capitolo di Daniele ci dà un'idea che questi magi erano non dei re, ma erano degli astrologi. Cioè quelli che oggi continuano a scrivere, e tanti poverini che non conoscono meglio, continuano a leggere lo zodiaco. La luna dice la posizione di qua e di... Tutte baggianate, ve lo dico io. Sai che sono le baggianate? Sciocchezze. È così? Non andate dietro questo. E Dio li aveva già condannati. Tutti questi che cercavano di capire il futuro, il presente, dipende da quando sei nato e quando non sei nato, e se sei la bilancia, tu che sei? Meno male, non lo sa. Ma neanche, ah no, non lo so più. Tu sarai un toro. Ma lasciamo stare, dai. Perché sei sempre lì a combattere. La realtà è che questi astrologi erano maghi. Magi e maghi hanno a che fare con la magia. E questi erano, diciamo, i consiglieri del re. Primo e secondo capitolo di Daniele, lo potete vedere, ed erano molto presenti. E anche in Deuteronomio Dio dà una condanna a tutti coloro che sono lì a cercare di interpretare la vita e dare il destino alle persone e farli sperare in qualcosa che non ha niente a che fare con la vera conoscenza di Dio o addirittura anche la verità, la realtà. La maggior parte delle volte sbagliano, ma qualche volta, a furia di dire tante cose molto generiche, potrebbero entrare in una certa verità. Ed è incredibile come la gente ha fede. Se ci dicono Gesù è morto per i tuoi peccati, ma se gli dicono che tu domani vai per una strada e incontri una macchina e c'è un albero e poi c'è anche una finestra, ci credi? Ma sicuro, questa è una cosa normale, quasi in ogni giorno della nostra vita recente, della nostra vita presente o di quella futura. No, questi qua non erano altro che dei maghi, degli astrologi, dei consiglieri. E una terza domanda, quando arrivarono a Betlehem? Arrivarono subito? Un'altra inesattezza, fanno il presepe e ci mettono i re magi nella stalla, che vanno e ci danno offerte. Ma qui dice che era nella casa. Noi possiamo fare tanta lista di inesattezze. E per favore non andate domani a dire, oh, sai che ha detto il pastore in chiesa mia? È più su quello che dirò da adesso in poi che mi interessa che ognuno di noi diventi un predicatore dell'Evangelo. Si acchiappiano più mosche con il miele che con l'aceto, lo sapete? Però alcuni di noi hanno tanto aceto in noi e pensiamo di afferrare. La verità ci viene data perché sia proclamata con amore. È così la Bibbia che dice la mia. Procacciate verità con amore. L'uno e l'altro vanno insieme. Sono come le due rotaie, binari del treno. Non possiamo togliere uno, non possiamo togliere l'amore, non possiamo togliere la verità. Qualcosa andrà fuori uso. Perché? Perché non vanno nella stalla dove Gesù nacque, ma vanno nella casa. E dice così, perché questo ci fa capire che in effetti quando arrivarono questi magi, che non erano re e non erano tre, ma solo perché diedero tre doni, non significa che erano tre persone. Tante volte, succede succede nel coro, succede tra i giovani. Raccogliamo 5 euro l'uno che facciamo un regalo e poi quanti sono? 35. Poteva essere la stessa cosa, no? Non possiamo dedurre che tre doni sono tre persone. Ma sì, loro erano re. No, non erano re. Lasciamo stare la lista. Quando arrivarono, probabilmente si erano già spostati. Immagino come una madre oggi si sposta dall'ospedale, dopo qualche giorno si sposta dove? Dov'è Ilaria? Ilaria? Tua moglie? È ancora in ospedale? Ah, lo so! E che ci vuole? Mica poteva stare sempre nella stalla. Sicuramente si saranno spostati, sarà andato in una casa, forse un giorno, due dopo. Ma era sempre ancora a Betlem. Forse pensarono che fargli fare un viaggio di nuovo da Betlem fino a Nazareth sarebbe stato una bella, bella, bella passeggiata. E un bambino che è molto fragile, nato. Maria e Giuseppe sapevano. Quello che vogliono fare è passare dalla stalla a una casa. E la Bibbia ce lo conferma. Allora, l'idea di mettere i magi nella stalla è un po' strano, o no? Sapete una cosa? Quanto facilmente noi possiamo essere coinvolti in tutto il dire e quanto facilmente possiamo essere liberati dalla confusione se andiamo alla parola di Dio. Ma andiamo alla nocciolo. Qual è l'obiettivo di Matteo? Che questi adoratori ci danno delle importanti lezioni. Primo, la prima lezione è che qualsiasi persona può diventare un adoratore di Gesù. Tu puoi dire, pastore, mi piace come cantate, mi piace come pregate, mi piace questo, mi piace quello, mi piace l'amore, l'affetto, mi piace come adorate, ma io non sarò mai... Vi è mai capitato? A me capita. Che persone si sentono proprio così lontane, ma per noi lo facciamo non per mostrare agli altri che siamo migliori, lo facciamo perché è una cosa spontanea. Siamo stati cosparsi nell'amore di Cristo Gesù. Allora se cantiamo è col cuore, non perché abbiamo qualche sentimento particolare, è l'amore di Dio, ma la cosa bella è che chiunque può diventare un adoratore di Cristo Gesù. Perché? Perché questi magi, questi maghi, che probabilmente venivano da tanto lontano e avevano in cuore di adorare, non erano ebrei. Vi faccio un quadro. Voi ritornate nel tempo, nel primo secolo, quando Cristo doveva nascere, o quando è nato. E noi incontravamo un gruppo di ebrei e gli diciamo, tu ci credi nella venuta del Messia? Sì. Lo sappiamo, i profeti l'hanno annunciato. Ma sai una cosa? Il Messia per chi viene? Viene per i giudei. E tu vieni con questo spirito di grazia e di amore e gli dici, no, guarda che il Messia non viene solo per i giudei, viene anche per i gentili. Scandalo, dice Paolo. Perché noi dobbiamo capire che abbiamo ben metabolizzato l'idea che Gesù viene per chiunque, che chiunque può diventare un cristiano. Ma valla a dire ai cristiani, valla a dire anche ai cristiani dopo la morte e la risurrezione di Cristo Gesù, che chiunque poteva avvicinarsi a Gesù, perché Gesù era Messia per i giudei e per i gentili. Ma l'idea è qui, chiara, perché questi adoratori arrivano alla presenza di Gesù e non erano ebrei, non erano convertiti. Non avevano una bella carriera, non avevano un curriculum pulito. Ah, tu puoi passare, tutto bene, tu puoi essere un adoratore. Questi non avevano nulla di cristianesimo, né di... però avevano capito una cosa per rivelazione di Dio. Signore, quando arriva con la sua rivelazione, trasforma la nostra vita da grandi peccatori a grandi adoratori. Costoro erano dei maghi. Costoro erano quelli che Dio stesso dice in Deuteronomio, io odio queste cose che voi fate. Perché? Perché erano lì ad intrattenersi con gli astri, non nell'astronomia, ma nell'astrologia, e cercavano di prendere anche in giro anche quanti li ascoltavano. Eppure Dio sceglie loro nel loro peccato, mentre probabilmente misuravano gli astri e si preparavano a dare i loro pronostici. In qualche maniera Dio li va a trovare e gli fa capire che qui c'è una cosa nuova che non abbiamo mai visto. Quando Dio arriva, stravolge la nostra vita. Quando Dio arriva e si prende cura della nostra ignoranza, è solo perché ci ama e vuole fare dei peccatori salvati per grazia che adorano Cristo Gesù, che cantano, che con tutto il cuore vogliono adorare Gesù. Tu puoi essere un adoratore di Cristo Gesù. È la prima lezione. Diventare un adoratore di Cristo è qualcosa di molto generico, generale. Sì, non avevano assolutamente interessi questi altri che gli danno in qualche maniera occasione di sapere dove era Gesù. Arrivano a Gerusalemme. Dov'è Gesù? E gli danno il titolo di re dei giudei. Sì, noi abbiamo visto la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Erano molto chiari. Abbiamo visto la sua stella. Tanto fu il turbamento di Erode che andò in tilt. Sapete chi era Erode? Non è che c'è qualcuno che ha intenzione nel prossimo figlio che nasce di mettere Erode, no. Era un re spietato. Erode aveva fatto uccidere, secondo storia, chi? Chi? Giovanni Battista? Ora vi scioccherà. Ha fatto uccidere i suoi tre figli. I suoi tre figli maschi. Sapete perché? Perché spietatamente aveva paura che la sua posizione era minacciata dagli ascendenti al trono. Si sbarazzò dei suoi stessi figli. Non lo trovate nella Bibbia, lo trovate nei libri di storia. Storia che non hanno fatto i cristiani. Storia che è ancora ben chiara nella storia di Israele. Potete immaginare quando loro gli dicono: abbiamo visto il re dei giudei, che la stella che è nata, e siamo convinti. Allora lui che fa? Nella sua paura chiama tutti i suoi scribi, farisei, profeti, profeticchi, conoscenti, tutti quelli che poteva prendere, e si informa: ma senti, come stanno le cose? Almeno è scaltro, no? Caro re Erode, noi siamo gli esperti della sana profezia. Il Messia doveva nascere da Betlem, ci cita nel verso il profeta, non si sa quando, e gli danno la garanzia che le cose stanno in una certa maniera. Ma perché non vuole andare ad adorare? Perché non è veramente interessato, lui è interessato a sbarazzarsi di qualcuno che potrebbe diventare il suo rivale. Né lui, neanche quelli che conoscevano la sana profezia. Perché? Pur sapendo tutte queste cose, non credono nell'affermazione di questi magi. Perché li vedono come: ma tu chi sei? Tu non sei neanche giudeo. Ma tu chi sei? Ma di dove sei venuto? Cosa pensi tu, io che so, conosco? Noi siamo gli scribi, noi siamo i farisei. Noi siamo la religione, la fede, noi sappiamo tutto. Però avevano pensato che questi erano solo esaltati di mente. Attenzione, qui c'è un esempio parallelo. Parallelo con tanti cristiani anche oggi. Perché se loro veramente volevano adorare il Messia, dicevano: beh, scusa l'ignoranza, intanto cominciamo a mostrare la nostra umiltà, ci abbassiamo, ci umiliamo e vediamo. E visto che la parola ci dice così, o gli scritti dell'Antico Testamento, e questi ci dicono che da mesi che seguono questa stella, qui le cose qua, qualcosa. Andiamo anche noi e vediamo. Se è un vero re lo adoreremo. Ma il loro interesse non era questo, era capire se c'era qualcosa di vero. Quasi diventano scettici a quella che è l'affermazione di questi magi. Attenzione, perché? Perché loro erano stati vaccinati con un po' di sana profezia. Il parallelismo che voglio dirvi è che a volte in certe chiese, no, qui a Perugia, no, c'è quella che io potrei chiamare il vaccino religioso. Cioè sappiamo tutto, sappiamo la sana dottrina, sappiamo le esattezze della storia del Natale, però ci manca la fede di credere. Credere in che cosa? Credere che Gesù sta ritornando e noi dovremmo lasciare certe cose e prepararci per il suo ritorno. Sapete, secondo quello che mi è stato detto, il vaccino che cosa è? È una piccola porzione di un male, di un'influenza o di un vaiolo o di qualche altro tipo di malattia che potrebbe venire e viene in una piccolissima parte iniettata nel nostro corpo. Cosa fa il corpo? Il corpo risente leggermente, allora si sveglia, il sistema immune comincia a tirare le unghie e si prepara, se viene lo faccio fuori. Dio ci ha creati così, è un sistema bellissimo. Dottori, medici, mi confermate se è vero? Yes, dentista, qualche altro. È così, una piccola porzione, così ci irrobustiamo il sistema. E se, è così anche nella Chiesa oggi. Ci sono alcuni che sono stati inoculati con una piccola porzione di religione, di sana dottrina, di questo, però di realtà sul fatto che Cristo sta veramente per venire, chissà, forse si sono dimenticati, come Erode, come i suoi consiglieri, ma i magi vogliono vedere Gesù. Tommaso, vuoi vedere Gesù? Dobbiamo fare che la nostra fede è felice, semplice, pronta. Dico a te per dire a tutti e dire a me stesso, sia quel tipo di fede che va fino alla fine. No, andate, vedete, sì. Sapete che Gesù sta ritornando? Sì, sì, guarda, tutti noi delle Adi, tutti crediamo nel punto particolare che Gesù sta ritornando. Quanti di voi state veramente aspettando o vivendo per il ritorno di Cristo? Ma è un'altra cosa. Dobbiamo liberarci da questo vaccino religioso. Dobbiamo credere veramente che Gesù sta per ritornare. E tante volte Dio lo rivelerà ai piccoli fanciulli, a quelli che meno ce l'aspettiamo. Perché? Perché Dio va creando in noi un cuore, va cercando in noi un cuore sincero, pronto per credere che Lui è colui che sta per venire. Signore, liberaci da coloro che professano di essere cristiani ma non vivono nell'attesa di Cristo Gesù. La mia preghiera è che ognuno di noi viva giornalmente. E adesso andiamo alla prossima, seconda lezione. Seconda lezione è non solo che tutti possono essere degli adoratori, ma il vero adoratore è consacrato, è impegnato, da tutto se stesso per adorare il Signore. Tu potresti ricevere da me una domanda. Gian Paolo, sei un adoratore di Dio? Mi dice sì. Qualche altro mi dice pure sì, e tutti noi forse diremmo sì. Alcuni diremmo certo, io vado ogni domenica in chiesa per adorare, dalle 10:30 in estate, dalle 11 fino a... Siamo sempre un adoratore. È vero, adoriamo anche in chiesa, ma adorare il Signore non significa farlo quando si viene in chiesa. Adorare il Signore non significa farlo una volta alla settimana. Adorare il Signore è uno stile di vita innato in noi per la consapevolezza che Dio è nella nostra vita e che la nostra vita diventa un atto di adorazione. Proprio come l'Apostolo Paolo diceva, io sto per essere offerto a mo' di libagione, un'offerta che si versava sul luogo, sul prato, su quello che era il suolo, e lui veniva offerto in sacrificio vivente, santo, sacro, accettevole al Signore. Adorare non significa andare e venire. Probabilmente anche i consiglieri di Erode andavano in sinagoga di tanto in tanto per adorare Dio, per piangere, per ripetere le preghiere, ma la realtà è che erano lontani. Il vero adoratore richiede impegno. Perché? Perché richiede la consacrazione? Perché questi magi erano veri adoratori? Perché furono convinti dal primo giorno all'ultimo di non fare interrompere per qualsiasi piccola cosa il loro impegno di andare a vedere Gesù per adorarlo. Andarono fino a Betlemme. Che significa? Permettetemi di ricordarvi che se il tempo richiedeva da 3 a 6 mesi, significa che questo ha dovuto interrompere il loro programma. Ce ne avete voi programmi settimanali, mensili? Questo ha dovuto tagliare un po' i loro programmi. Cioè, quando noi siamo veri adoratori, Dio entra per prima. E noi dopo di Lui, o anche la nostra stessa famiglia. Chi c'è prima nella tua vita? Tutti noi sappiamo la sana dottrina. Dio, Dio, Dio. Ma veramente Dio entra come primo nella nostra vita? E quello ci fa pensare adesso. Spendere tra 3 a 6 mesi viaggiare per andare ad adorare è un impegno, è una consacrazione. Quante volte sono: Signore, ti seguirò ovunque dove andrai. Sì? Vediamo. Gesù gli ha detto qualcosa riguardo la situazione economica, e tutto quello è finita, l'adorazione è sparita. La vera adorazione è una vita che viene spesa alla gloria di Dio. Sì, sì, io vado ad adorare. Ci vuole 10 minuti da casa mia per andare in chiesa e faccio tutta l'adorazione. Ma se un'adorazione non interrompe il nostro programma, è un'adorazione di convenienza. Sono alcuni che non vanno magari ad adorare il Signore anche in chiesa perché finisce tardi e la partita inizia e poi il fischio di inizio interferisce con il nostro programma. Facciamo spostare alla chiesa. Ora io capisco che ci sono tanti che hanno delle giustificati motivi per quanto riguarda il lavoro che non possono facilmente cambiare. Ma vi sono tanti che non hanno dei validi motivi e facilmente credono che l'adorazione non è qualcosa su cui noi possiamo concentrarci e cambiare il nostro programma, ma vogliamo che l'adorazione diventi parte che rientra nel nostro programma se ne abbiamo tempo. Hello? Come state? È pesante a digerire, prima per me. La vera adorazione è quella che ci dice: non importa cosa, Dio viene prima. Siamo venuti qui per adorare. La vera adorazione viene prima e, di nuovo, è in contrasto con tante altre cose della vita che vengono a volte prima nella nostra vita, anche se conosciamo la sana dottrina, la sana profezia, la sana di qua e la sana di là. Il Signore ci deve dare veramente grazia di sapere quello che dobbiamo fare. Sei diventato un buon gestore del tempo che Dio ti ha dato? Questo è importante. Se tu vuoi adorare il Signore, a volte devi metterti in viaggio. Si chiama pellegrinaggio cristiano. E capire quello che Dio richiede da noi. Se noi non siamo disposti a lasciare il nostro programma, non significa che domani mattina vi alzate e dici: Pastore, Ieri il tuo messaggio mi ha convinto. Domani lascio mia moglie e miei figli perché il Signore mi chiama, lascio il mio lavoro in banca o alla dolciaria Umbra, panettone, e perché Dio mi chiama ad andare in Africa, in India, che te ne so, fatte la pesca sulla luna. Noi Dio non stravolge la nostra vita in quel senso. Dio ci chiama a essere responsabili. Famiglia, lavoro, studio. Quando Dio rientra nel nostro cuore, come primo, tutte le cose cadono al proprio posto, tutto diventa ordinato. Potete dire ordinato? Ordinato. Perché? Perché Dio permette che la nostra vita, nell'ordine che viene prima Dio, le altre cose entrano. Oh, mi ricordo bene quell'esempio di qualcuno che aveva una giara di vetro, l'avete visto sicuramente su Facebook, su qualcuno che l'ha mandato, e c'era l'acqua, c'era la sabbia e c'erano le pietre. E una volta sto professore prese questa giara di vetro e ci mise tutte le rocce e gli domandò agli studenti, ce n'è più spazio? Tutti dissero no. Allora lui si gira, prende un sacchettino di sabbia e lo butta dentro questa giara. E sabbia comincia a cascare, a riempire tutti gli spazietti che erano di qua e di là tra i sassi. E poi si rivolge di nuovo agli studenti e gli dice, studenti, ce n'è più spazio? No! Allora si rivolge, prende un altro giara di acqua e comincia a buttarla. Poi gli disse qualcosa, adesso svuotiamo tutto. Iniziamo a mettere l'acqua. Poi iniziamo a mettere la sabbia, poi iniziamo e continuiamo con i sassi. Ce la faremo? Perché? E quel professore gli disse, le nostre cose vanno in un certo ordine, devono seguire la priorità. Quando la nostra priorità è in gamba, tutte le altre cose hanno un posto nella propria vita. Quanti di voi l'avete visto questo esempio su Facebook? 1, 2, 3, 4, ve lo mando, dai, per l'amore di Dio. Naturalmente la domanda per noi è, la mia priorità, qual è? Il mio impegno. Signore, aiutami a fare sì che nella mia vita io possa prima mettere te e che te diventi al centro. La terza lezione, ma non lo posso finire oggi, è che questi uomini, questi adoratori, hanno adorato con tutto il proprio cuore. Perché? Perché erano disposti con umiltà, erano disposti a conoscere sì la reputazione di un re spietato, ma non avevano paura, volevano adorare. E la cosa bella è questa, quando arrivarono in casa e vedono un bambino. E tutto un tratto, dice la Bibbia, che si prostrano, prostratisi. Questa parola è molto legata all'idea di fare così, che è un segno di adorazione. Adorazione significa lanciare un bacio di affetto. Che bello. Avete mai fatto così a qualcuno? Ve lo faccio io a voi oggi. Ma aspetta, sono grandi ma sono umili, sono adoratori del cuore. È facile battere le mani, adorare, sappiamo che arriva quello con la sua super macchina o carrozza e tutti battono le mani, televisione a destra e a sinistra, perché? Perché è una persona regale. Può essere la regina, può essere il re, può essere chissà perché, vatte la pesca. Ma questi magi, dovete un po' rivedere sta storia. Entrano e vedono una casa. Ma questo re è? Il re sta in una casa? Il re io me l'aspetto che sia in un palazzo, che ci sia il tappeto rosso, che ci siano di qua la corale di ADPG e di là ci siano i musicisti sinfonia che suonano e cantano, poi ci sono gli uscieri, poi un po' tutto. Cioè un re quando nasce, insomma, già ancora deve nascere sto re, non so se mi spiego. La pompa che si prepara è grande. Un re deve stare in un palazzo, un re deve essere tutto decorato qua, deve esserci un fiocco blu che è proprio una cosa mastodontica. Ci devono essere luci, musiche. Era così che si accoglievano i futuri principini che arrivavano. Ma nel caso di Gesù era in una semplice casa. E non c'era l'asinello e neanche la mucca. Magari se c'era non sarebbe stato buono. Non sono scandalizzati di questo re umile, perché loro erano pronti ad adorare. Si inginocchiano, si prostrano e iniziano ad adorare. Se tu vuoi adorare Gesù, non mettere condizioni. Se, quelli sono solo impedimenti alla tua vita di adoratore. Ah, ma qui si deve adorare solo a Gerusalemme, pensava la donna samaritana. Sapeva anche lei come la pensavano tutti. Si doveva fare, secondo legge, quello che era il pellegrinaggio in Gerusalemme. Se vai a Gerusalemme puoi adorare, altrimenti no. E no, Gesù gli dice, il tempo verrà, anzi è già avvenuto, che i veri adoratori non adorano sul monte, neanche a Gerusalemme. In altre parole, possono adorare ovunque, perché Dio è alla richiesta e alla ricerca di veri adoratori. E i veri adoratori sono quelli che adorano, non ti spaventare, stai di buon cuore, in spirito e in verità. Questi magi non ebrei, non conoscevano la Bibbia, non sapevano niente di tutto quello che i giudei, gli ebrei sapevano, diventano veri adoratori e adorano con tutto il cuore. Usciamo fuori dal formalismo. Sii te stesso quando adori. Se hai da piangere davanti al Signore, piangi pure. Se il tuo cuore ti è stato toccato, miracolato, se tu sei anche in un momento di dolore e stai andando davanti al Signore, sai che nella sua semplicità, nella sua umiltà come Dio che è venuto sulla terra, è lì accanto a te, adoralo con tutto il tuo cuore, apri il tuo cuore, sii te stesso. Oh no, aspetta, mi devo togliere la giacca, non c'ho la cravatta, non posso fare questo, non posso. Tante volte siamo limitati dall'immagine che noi vogliamo portare. Dai, fratelli, adoriamolo in spirito e in verità. È Gesù il tuo Signore, il tuo Salvatore. Sì, spezza il tuo cuore. Barbara, mi è piaciuto, dov'è? Mi è piaciuto che hai detto che Dio ci stravolge, Dio ci spezza. Hai usato una terminologia particolare. Ci taglia, hai detto. Sì, è proprio così. A volte abbiamo bisogno di essere spezzati, rotti davanti a Dio per essere noi stessi. Che ti importa se gli altri dicono, ma che pensano di me, che c'ho un problema, ma lascia stare, tu sei davanti alla presenza di colui che ti guarisce, ti tocca, ti libera, ti stravolge la vita, ma sempre nel bene. Non permettere mai a nessuna cosa di interrompere la tua adorazione con il vero Cristo. Apri il tuo cuore davanti alla sua presenza, ovunque tu sei. Non pensare che se Gesù deve essere così, se nella chiesa ci deve essere questa statua o quella croce o questo o quell'altro. Lascia stare ogni cosa. Quelli che adorano Gesù lo adorano in spirito e in verità. E io voglio che tu credi stamattina che Gesù è qui e che tu lo puoi adorare nella più dolce semplicità. Lo puoi adorare piangendo, lo puoi adorare cantando, lo puoi adorare pregando, lo puoi adorare con le mani alzate, lo puoi pregare e adorare in ginocchio, ma la cosa importante è che tu lo fai con il cuore, perché è il cuore che va davanti a Dio, e davanti a Dio lui conosce, pesa i nostri cuori. Vuoi essere un vero adoratore? Adora con tutto il tuo cuore. Ma c'è una cosa bella e poi concludo. Un vero adoratore fa un'altra cosa. ha detto John Paul stamattina. Cosa fa? Cosa fa un vero adoratore? E quando si prostrarono, lo adorarono, si alzarono e dissero: gloria a Gesù, ce ne andiamo. No, hanno dato oro, incenso, ma ho un bambino, ci possiamo portare un pigiamino? Ci portiamo qualche altra cosa, ma che se ne fa Gesù della mirra, dell'incenso, dell'oro? Ma per favore. E no, questi erano i regali che si davano ai re o ai futuri re. Noi possiamo pensare che, come al solito, i soliti uomini che non sanno cosa comprare per regalo ai loro cari. No, non è così, sapevano quello che facevano. Trattarono Gesù da re attraverso il loro dare. Diedero oro, incenso e mirra, qualcosa che era molto prezioso e si addiceva alla vita di un re. Ora Dio non vuole il tuo oro, neanche il tuo argento. Dopotutto te l'ha dato lui. Ma Dio vuole il tuo cuore. Lui è il Signore. Gli offrirono. Quando noi adoriamo con tutto il cuore, siamo pronti a dare la nostra vita. Potrebbe essere anche una porzione di quello che lui ci ha dato. Potrebbe essere il nostro tempo, il nostro talento. Potrebbe essere la nostra attenzione. Potrebbe essere qualsiasi altra cosa, quello che noi sappiamo fare bene in vita. Offriamoli al Signore. Sapete una cosa? Dio non ce li ha dati perché noi li nascondiamo, i nostri talenti, ma perché li usiamo. E l'ultima cosa che voglio dirvi è questa. Dai. Gli adoratori ci danno una bellissima lezione. Parlo di questi magi. Era che andavano d'accordo. Francesco, qual era la tua lezione per noi oggi che ti ha dato il fratello Vattolo in Campania? Erano tutti in un solo accordo, in una sola mente. Te potete immaginare? Barbara ci ha detto che non è sempre facile alla scuola biblica, non all'università Vattolo, alla scuola biblica, di andare d'accordo con tutti. Quanti siete? 62. Ed è vero, questi magi potevano essere 3, potevano essere 2, potevano essere 15, non lo so, ma per 6 mesi a camminare nel deserto, nelle intemperie, la strada che arrivava a Betlehem spesso, no prendiamo di qua, no prendiamo di là, non c'avevano il GPS, no il mio GPS, no non ce n'avevano proprio. Quante volte posso immaginare? Come quando noi andiamo ai raduni, no? L'altra volta Tommaso mi chiede: fratello, dove sei Tommaso? Che ne so, un fratello Raffaele va troppo veloce. Ti ricordi? Siamo andati a Roma, l'8 dicembre. E ognuno di noi c'ha il suo passo. E ci dividiamo a volte. Ma questi adoratori erano consacrati a continuare il loro viaggio insieme, in unità. I veri adoratori sono quelli che dicono: ma io faccio così, gli altri si arrangiano. No, i veri adoratori dice: noi cerchiamo il bene della Chiesa, cerchiamo il bene del viaggio, cerchiamo il bene del goal del viaggio, cerchiamo di arrivare insieme fino a destinazione, cerchiamo di stare uniti, cerchiamo di sopportarci gli uni con gli altri, cerchiamo di coprire anche i peccati gli uni degli altri, non nel senso che facciamo finta di niente, ma con l'amore riversiamo sul peccato quello che è stato e ristoriamo il nostro fratello, la nostra sorella in Cristo Gesù, perché dobbiamo stare uniti. Io amo vedere i giovani per ora, e anche il team giovani, lo dico con fierezza, che c'è un'unità che non ho mai visto, ma c'è un'unità di spirito, c'è un'unità di mente, c'è un'unità di cuore, c'è un'unità di preghiera. E la nostra preghiera deve essere che la Chiesa, la famiglia, l'opera possa essere unita. Noi siamo in un viaggio. Oggi per fede già iniziamo ad adorare Gesù in spirito e in verità. Ma sapete una cosa? Almeno ditemelo quando arriveremo lassù nel cielo, se ho ragione o no. Quando arriveremo e con gli occhi nostri vedremo Dio e vedremo Gesù, l'agnello, oh, gloria all'Eterno! Lo adoreremo e sarà un'altra cosa. Sarà ancora più bella. Non che noi classifichiamo meno quella di oggi, perché questo rinforza la nostra fede. Ma questo ci deve tenere uniti ad andare avanti e ad essere un giorno davanti al trono e all'agnello e a dire gloria a colui che è l'agnello, a lui siano la gloria, l'onore, fino a quella finale destinazione. Noi dobbiamo essere uniti e sopportarci, amarci gli uni con gli altri, e se qualcuno ha da che dolersi, che lo spirito dell'amore di Cristo, della verità e della grazia sia con noi. E che ci assista ad andare avanti. Parlo a chi? Genitori con i figli, parlo ai mariti con i mogli e mogli con i mariti, fratelli e sorelle o fratelli e fratelle e sorelle in chiesa, nella scuola domenicale. Ti voglio bene? Sopportiamoci, amiamoci, parliamoci. Non resistiamo di dire qualcosa che dobbiamo dire, però poi deve finirla. Deve finire là. Amen? Perché noi dobbiamo andare fino alla destinazione finale. Perché altrimenti Gesù non sarà adorato come dobbiamo essere pronti ad adorarlo. Inchiniamo i nostri capi.